andiamo a vedere nel dettaglio i componenti di questa armatura che il credente dovrebbe mettere ogni giorno. Appena si sveglia deve indossare questa armatura. Non è un'armatura umana, ma è un'armatura spirituale. Iniziamo dal versetto 13. 6:13. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché, quindi lo scopo, possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Ci fermiamo qui. Allora, gli elementi che vengono qui descritti li possiamo dividere in due gruppi. Abbiamo detto la volta scorsa, i primi cinque elementi sono di difesa. Gli ultimi due sono di attacco. Quindi la cintura, la corazza della giustizia, il calzare dei piedi, lo scudo della fede, l'elmo della salvezza rappresentano la parte protettrice del nostro corpo, mentre la spada dello Spirito e la preghiera, la spada dello Spirito è la parola di Dio, e la preghiera sono armi di attacco che il Signore ci dà verso le forze della malvagità. Abbiamo visto il primo elemento di questa armatura, che è la cintura. State dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi. Bellissimo questo passo. Noi dobbiamo calarci un attimino nel contesto storico. Voi vi immaginate, l'Apostolo Paolo scrive a questi credenti erano all'incirca nel periodo in cui c'erano i Romani. Quindi vedere dei soldati per le strade vestiti in una certa maniera, non avevano le pistole, non avevano i fucili, le mitragliatrici, ma vedevano dei militari vestiti in un certo modo. Paolo parla per comprendere, per far comprendere delle verità spirituali importanti, parla a questi credenti facendo questo paragone con l'abito di questi militari. Quindi questi elementi ci dovrebbero semplificare che cosa? La spiegazione di verità spirituali. È chiaro? Allora, quindi, che cos'era la cintura al tempo di Paolo e dei Romani? Serviva per sostenere la spada, quindi era importante. Provate a immaginarvi non avessero preso un militare la cintura, non poteva attaccare la spada. E come faceva a combattere? Era difficile. Doveva essere resistente, doveva sostenere tutto il corpo, tutta la parte dell'addome, doveva difendere tutto l'addome e quindi proteggere una parte vitale del nostro corpo. La cintura, pensate, che aveva assunto questo significato etimologico al loro tempo, che è questo: cingersi su, tirarsi su. Quindi dà l'idea di una certa prontezza. Mettere la cintura dà l'idea di essere pronti, di essere persone attive, sveglie, pronte. La cintura nella vita quotidiana. Anche a quel tempo si usava molto la cintura e aveva un valore importante, perché sia gli uomini che le donne in quel periodo e in quel contesto avevano le tuniche, ok? Allora, a che cosa serviva la cintura? La cintura veniva utilizzata quando dovevano aumentare la loro velocità nel cammino oppure fare dei lavori che richiedevano una certa attenzione e quindi evitare di inciampare. Voi vi immaginate anche una persona che deve andare di fretta e c'ha la tunica, è facile che possa inciampare. Quindi tirarsi su la tunica a un certo livello e tenersi tutta la tunica a un certo livello permetteva di camminare velocemente, speditamente. Infatti è questo il significato proprio della cintura, essere pronti. La cintura nella parola di Dio. Che significato ha la cintura nella parola di Dio? C'ha diversi significati che noi vedremo, perché li metteremo assieme e impareremo delle cose molto importanti. Geremia 13:11. Primo elemento, Geremia 13:11. Vi farò leggere un po' di più del mio solito, non è mia abitudine leggere tanti passi, ma il tema lo richiede. Bellissimo questo versetto, fratelli, sottolineatelo nelle Bibbie, perché ci parla di un desiderio di Dio. Guardate, infatti, sta spiegando al popolo, come la cintura aderisce ai fianchi dell'uomo, quindi parla di qualcosa di stretto, di un tutt'uno, così io avevo strettamente unita a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, dice il Signore, perché fossero mio popolo, mia fame, mia lode, mia gloria, ma essi non hanno voluto dare ascolto. Di cosa ci parla qui la cintura? Ci parla del desiderio di Dio di avere comunione col suo popolo, di essere un tutt'uno con il suo popolo. Bello questo. Pensate, se noi siamo cristiani, salvati per grazia, amiamo il Signore, sì, è vero. Però provate a immaginarvi se noi mettessimo al primo posto il Signore. Prima un fratello mi ha letto un passo di Luca dove diceva che chi non odia suo padre, sua madre, suoi figli, non può essere mio discepolo. Chiaro, lì sta dicendo, non è che il Signore ci incita a odiare i nostri familiari, ma ci sta dicendo se noi non amiamo prima il Signore, prima dei nostri affetti, non potremo mai essere dei suoi discepoli. Provate a immaginarvi se il nostro desiderio fosse di più di avere comunione col Signore durante l'arco della giornata. Quante cose cambierebbero nella nostra vita, fratelli e sorelle, mamma mia. Quante cose applicheremmo in maniera differente nella nostra vita. Sarebbe tutto molto diverso. Quindi qui la cintura è una bella figura della comunione di Dio con il suo popolo. La cintura è questo. Poi, se non lo leggiamo, 1 Pietro 1,13, l'Apostolo Pietro esorta i credenti a cingersi i fianchi della mente. E questa è una bella esortazione, perché a volte noi non cingiamo i fianchi della mente. Interessante questo esempio, Cioè, non ci concentriamo su quello che Dio ci dice. Spesso noi lo prendiamo con molta superficialità e poi col tempo ci rendiamo conto un pochettino, non sempre, però sì, ci pentiamo pure un po'. Però capire questo fatto, fratelli, quando leggiamo la scrittura, quando dobbiamo fare delle scelte, riflettere veramente bene cosa significa essere pronti con la mente. E questa prontezza vedremo chi la dà. Fratelli, non è automatica avere la prontezza della nostra mente. Quindi c'è questa esortazione. Gesù stesso in Luca 12:35 ripete la stessa esortazione. Di cosa ci parla la cintura, quindi? Ci parla della libertà che ci dona la verità. La verità ci dona libertà. Quando noi diciamo la verità, il nostro cuore è libero. E quando diciamo la verità, non dobbiamo ricordarci cosa abbiamo detto la volta precedente. È vero, fratelli, sorelle? Perché se dico la verità è quella. Non devo dire, ma che ho detto a questo? Ma che ho detto a mio fratello anziano? Aspetta, che che non venivo, ma venivo, non stavo bene, no, però, no, cosa ho detto? No, non ti devi preoccupare, perché dici la verità. E la verità fa l'uomo libero, è vero? La verità ci rende franchi. Atti 4:31, vi cito solo i passi, ci dà la franchezza, ci fa essere, annunciare il messaggio dell'Evangelo o quello che dobbiamo dire, così com'è, condito con l'amore, perché la verità senza l'amore, dice Paolo sempre agli Efesini, fa un po' malino. Quindi noi la dobbiamo condire, la verità, dobbiamo dire la verità nell'amore. Questo è il binomio, la verità nell'amore. Se staccassimo la verità e l'amore, sapete cosa succede? Che se diciamo la verità cruda così, potremmo diventare dei farisei, dei legalisti, e facciamo dei danni, è vero? Se invece stacchiamo la verità e usiamo l'amore, senza la verità, noi diventiamo dei buonisti. Sapete quante persone ci sono più buoni del Signore? Lo sapete voi, fratelli? Mamma mia, torna a noi, c'è una marea di persone che si reputano più buoni del Signore. Perché? A volte anche i credenti. Perché c'è quella famosa frase, ma noi dobbiamo amare. E allora quando noi diciamo così, è una sorta di giustificazione ad andare oltre quello che dice la verità. Ma noi non possiamo andare oltre la verità. Noi dobbiamo dire quello che dice la verità, con amore. Allora, vedete l'equilibrio? Noi dobbiamo dire la verità, ma lo dobbiamo dire con amore. Quindi la verità ci dà questa prontezza, è vero, ci rende pronti per combattere contro le forze della malvagità, che usano delle strategie che adesso vedremo. Quindi il primo elemento è la cintura, è la verità, ok? Non possiamo uscire di casa senza aver indossato la cintura della verità. Perché, fratelli? Giovanni 8:44 ce lo spiega. Perché ho bisogno, appena mi sveglio, di indossare la cintura della verità? Perché? Voi, rivolgendosi ai giudei non convertiti, siete figli del diavolo, mamma mia, che verità forte, che è vostro padre, e volete fare i desideri del vostro padre. I figli vogliono fare i desideri del padre, dei padri, è vero? Quindi i figli di Satana vogliono fare i desideri del padre. Quali sono i desideri del padre? Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Mamma mia, fratelli. Se noi usciamo di casa senza prendere questa cintura della verità, noi andremo in un mondo dove è impregnata di questa bugia, di questa menzogna. O tutti gli ambiti che noi toccheremo, lavorativi, tutto quello che vorrete, è impregnato della menzogna. Perché? È brutto dirlo, ma qui, se è vero quello che dice la scrittura, perché ci confronteremo con i figli di questo papà qui, che si chiama Satana, e lui è il padre della menzogna. Avete stato detto, si sta parlando molto di quel ragazzo 17enne che ha ucciso figlio, fratello, madre e padre. Com'è possibile? Non ci dobbiamo mica meravigliare, fratelli e sorelle. No, lo spiega qua, è omicida. E i figli di quello hanno questi desideri. Perché le forze della malvagità, e noi dovremmo adorare Dio, fratelli, possono influenzarci qui, ma non possono farci prendere delle decisioni di quel tipo. Perché la resistenza che oppone lo Spirito di Dio è inimmaginabile, fratelli e sorelle. Noi dovremmo adorare il Signore. Noi lo dovremmo servire. Noi lo dovremmo cercare la comunione con Lui di più. Dovremmo impegnarci, e parlo a me, dovremmo impegnarci e preoccuparci che i nostri figli conoscono l'Evangelo, glielo dobbiamo ripetere in tutte le salse, in tutti i modi, in tutti gli ambiti, fratelli, perché senza il Signore non c'è limite, non c'è limite. Il diavolo combatte con la menzogna, Dio combatte con la verità, Satana combatte con la menzogna, ovvero, ok? Quindi, quando noi andiamo in questo mondo, lui in qualche modo ci coinvolge. Fratelli e sorelle, chi ha un certo ruolo negli ambiti lavorativi, beh, non è facile, non è facile dire sempre la verità, è vero? Perché ci sono tanti compromessi, è tremendo, è vero? E questa è la strategia di Satana. Anche le mezze verità, vi ricordate nel giardino dell'Eden cosa ha fatto Satana? Non ha detto, no, Dio non c'è, oh, non ti preoccupare, Dio non c'è. Che cosa ha detto nel giardino dell'Eden? No, non ti preoccupare, non morirai. Non ha detto che Dio non c'è, però ha detto una mezza verità, non morrai. È vero? Allora, guardate, è la strategia ancora di oggi. Lui non cambia nelle strategie, perché? Perché noi, lui sa come siamo fatti noi. Noi uomini sa, specie chi non è un credente, sa anche come attaccare i credenti, quelli che si isolano, quelli sono le prede sue preferite, quelli che si isolano, che vogliono vivere per conto loro, vogliono avere la vita indipendente, vogliono rendere conto a nessuno, bene, quelli se li sbrana. È scritto in Prima Pietro, se è vero. Dice, lui va come un leone urgente a vedere chi può sbranarsi. Chi si sbrana il leone? Quello più debole, quello che si allontana, è vero, ne fa un boccone. Vi ricordate Anania e Saffira? Atti capitolo 5, i primi 11 versetti, che non possiamo leggere. Ve li ricordate? Che hanno fatto? Non è che hanno detto proprio una bugia, hanno detto una mezza verità. È vero, vi ricordate? Hanno venduto questo potere. Non hanno detto, no, non l'abbiamo venduto e sono tenuti tutti i soldi. No, hanno dato una parte dei soldi e l'altra parte se la sono tenuti in tasca, senza che nessuno le ha chiesto niente. È forte questa cosa. Mezza verità. Le mezze verità per Satana va bene, ma per il Signore le mezze verità sono solo bugie, sono solo peccato. Questa è la strategia, non cambia. Allora noi abbiamo bisogno, fratelli, di uscire di casa e prendere la cintura della verità. C'è un passo che mi piace tantissimo, lo studiavo ieri sera, in Prima Re 13, si parla di quell'uomo di Dio, ve lo riassumo io, perché sennò col tempo non ce la facciamo, ma vi invito ad andare a leggere. Prima Re 13, da versetto 11 a 27. Dio manda questo uomo di Dio a Geroboamo, vi ricordate? Va lì e digli che io mi sono pentito di averti fatto re, che io ti toglierò tutto e che io, e gli dice tutti i giudizi. E questo re si arrabbia, prendetelo, e rimane col braccio paralizzato, vi ricordate? Poi va dall'uomo di Dio e dice, ti prego, intercedi perché il Signore mi possa restituire il braccio paralizzato. E l'uomo di Dio prega e gli, per la grazia di Dio riceve questo miracolo. Poi fa la fine che fa. Ma è interessante, quest'uomo di Dio riceve un comando da Dio. Tu vai lì, fai questa strada, al ritorno non fare questa strada, non ti fermare da nessuna parte, non devi prendere cibo, non devi prendere acqua e vai. Se farai diversamente, sappi per certo che morrai. Bellissima la parola di Dio, perché quando Dio parla, fratelli, forse stasera il Signore potrebbe parlare a qualcuno di noi, lo fa chiaro, non è che lo fa, dice, ma no, sì, no, lo dice apertamente. Quest'uomo va, fa quello che deve fare, va all'orecchio a uno dei profeti di quella zona, un vecchio profeta. Gli riferiscono questa cosa, dice, ah, dice, no, no, lo dobbiamo far venire per forza qua. Allora lui va incontro a questo profeta e dice, ma fermati a mangiare. No, no, dice il profeta, l'uomo di Dio, dice, no, io ho avuto un ordine da Signore, non mi posso mica fermare, assolutamente, Dio mi ha ordinato così. No! È venuto un angelo da me mi ha detto che tu ti puoi fermare e mangiare presso di me, anzi, ti devi fermare. L'inganno, fratelli. E quell'uomo di Dio si ferma e la fine che fa è che dopo viene sbranato e muore. Terribile sto fatto. Che cosa ci insegna questo? Ci insegna che non ci sono mai due verità. Ricordiamoci, non ci sono due verità. Se noi veniamo di fronte a due cose, due presunte verità, uno dei due si sbaglia. C'è una sola verità, Dio dà una sola verità. Quando su un fatto dottrinale, su qualsiasi verità, vi vengono proposte due cose, sappiate che c'è l'inganno. Una sola è la verità. Dio non ci dà due verità. Posso non capirla, ok? Ma Dio mi dà una sola verità e noi dobbiamo cercare quella sola verità. Vorrei poter fare degli esempi che non posso fare, però vi voglio ricordare un passo. Galati capitolo 1. Sono degli esempi che non posso fare, mi piacerebbe tanto farli, ma non è il luogo più giusto. Galati capitolo 1, versetto 6. Mi meraviglio, dice l'Apostolo Paolo, che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Evangelo, che poi non c'è un altro Evangelo. Poi ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Mamma mia, che parole, fratelli. Paolo, scusami, l'apostolo qua. Ti voglio bene, però mamma mia, sei drastico, sei un po' settario. Datemi un aggettivo. Ma Paolo, però dai, noi dobbiamo amare i fratelli. Dai, come sei esagerato. Esagerato, apostolo Paolo. Poi, addirittura anatema. Chi non la pensa come che si sbaglia un po', non è proprio così, è anatema. Cioè anatema vuol dire che odia Dio. Vuol dire maledetto, vuol dire separato. No, no, dai, Paolo, scusami se sei esagerato, Ti voglio bene, ma però sei troppo esagerato, sei settario, sei drastico. Fratelli e sorelle, quanto abbiamo bisogno, oggi più che mai, di tagliare dritta la parola di Dio, con amore, ma dritta, senza girare un po' a destra e neanche a sinistra. Perché quando noi apriamo una finestrella, ricordiamocelo, lo ricordiamo a noi tre anziani in modo particolare, una piccola finestrella, poi quella finestrella lì dovrei aprire la porticina, poi non basterà, dovrei aprire tutte le ande lì in alto, le dovrei aprire tutte, ma non basterà, poi devi aprire la porta, poi devi aprire l'altra porta, poi devi aprire il portone, allora siamo in balia di tutto e di tutto, fratelli e sorelle. Anche qui vorrei poter dire di più, ma non lo posso dire. Vi voglio incoraggiare a fidarvi della parola di Dio. Quando noi ci fidiamo della parola di Dio, possiamo stare tranquilli. Allora, facciamo un piccolo riassunto. Il primo elemento è la cintura, che rappresenta la verità. Noi dobbiamo indossare la verità, perché la verità è necessaria. Abbiamo letto che la verità è l'arma che usa il nemico e noi dobbiamo usare la verità per combattere la menzogna, ok? Quindi la domanda è che mi pongo, e qua ce la dobbiamo porre tutti. La prendiamo questa cintura o a mattino quando ci svegliamo la lasciamo lì e diciamo, beh, me la so cavare da solo. E poi dopo io devo aggiustare lì quella cosa là, mo se la prendo e non posso aggiustare quella cosa lì. E poi devo aggiustare quell'altra cosa lì. La cintura, nella parola di Dio ci sono molti versetti, che adesso ve li cito velocemente, che possono essere raggruppati sotto tre ambiti. Allora, Salmo 31,5, il Dio è un Dio di verità, viene detto. Seconda Giovanni 4, bisogna camminare nella verità. Salmo 119,160, versetto 160, la somma della parola è verità. Proverbi 23,23, faccia ricordare, acquista verità e non la vendere. Prima Corinzi 13,6, l'amore gioisce nella verità. Guardate come sono attaccati amore e verità. Bellissimo, fratelli. Non li sleghiamo mai. E quando qualcuno ve li slega, arrabbiatevi. Arrabbiatevi. Non si possono slegare. L'amore gioisce nella verità. Non possiamo nulla contro la verità. Seconda Corinzi 13,8. La verità è Gesù. La verità è in Gesù. Giovanni 14,6, Efesini 4,21. La verità la possiamo raggruppare sotto tre ambiti. La verità ci parla di Cristo. La verità ci parla della parola di Dio. E la verità ci parla dell'etica cristiana. La cintura ci parla del fatto che ci parla della persona di Cristo e della persona di Dio Padre. Ci parla della parola di Dio, ma ci parla anche dell'etica cristiana. Vuol dire, fratelli, che quando io esco fuori di qua, dovrei continuare a indossare questa cintura. Dovrebbe essere la caratteristica del cristiano, la verità. Quindi, verso la Chiesa, verso il mondo incredulo, e la sincerità deve essere proprio l'elemento caratterizzante il credente. Quale deve essere il rapporto di ogni cristiano con la verità che ci è stata fatta conoscere? Qui dobbiamo leggere, io devo prendere 10 minuti in più, con permesso dei miei fratelli anziani. Giovanni, terza Giovanni, vi prego fratelli, sarò veloce, ma leggo i primi 8 versetti. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo nella verità, sottolineate nella verità. Carissimo, io prego che ogni cosa tu, che in ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l'anima tua. Mi sono rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. Mamma mia, quando mi piace questo brano. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che hai, che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa, e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere niente dei pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. Bellissimo questo passo. In questo passo ci parla della verità non come una parola fittizia, non come una parola astratta. In questi 8 versetti viene parlato della verità come un qualcosa di concreto, ok? Che si può toccare e vedere, che si può provare e ricevere, che si può dare. Quindi non è una verità ipotetica, immaginaria. La verità, che cos'è la verità? Ha detto Pilato, che cos'è la verità? No, nella vita del cristiano, adesso vedremo velocemente, è qualcosa che si deve toccare, si deve vedere, è qualcosa che vive all'interno della nostra vita e fa parte della nostra persona. Allora, primo, guardate, la verità deve dimorare in noi. Abbiamo letto il versetto 3, mi sono infatti grandemente rallegrato quando sono venuti alcuni fratelli ed hanno reso testimonianza della tua fedeltà alla verità. Quindi la verità deve dimorare, deve abitare in noi. Bellissimo, perché nella riveduta abbiamo letto, hanno reso testimonianza delle verità che è in te. Quindi questa verità deve stare dentro di noi, fratelli, non qua. Qua non produce niente, stare qua. Se la verità sta qua, allora accade qualcosa. Ok? Questa è, se volete, l'etichetta per dire: Gaio, sei veramente un credente. La verità è in te. Identifica il cristiano. Ok? Quindi, secondo, ve li cito velocemente, ma ci sarebbe da dire molto. La verità qui viene vista come una strada. Dice qui a versetto 4, non ho gioia più grande di questa di sentire che i miei figli camminano nella verità. La verità è una strada, è un cammino, non è qualcosa di ipotetico, è qualcosa che si vede. Il fatto che ogni giorno noi percorriamo l'onestà, la strada della verità, ok? Vuol dire che io mi comporto secondo la verità, fratelli. Cioè, io mi confronto con la parola, è vero, sono sempre mancante, è vero. Però io trovo che c'è una somiglianza con questa parola, ok? Quindi mi rapporto con Dio, con gli altri, e vedo che c'è qualcosa in me. Terzo, la verità qui, in questi passi, è un ambiente, un ambito, un'atmosfera. Abbiamo letto a versetto 3, tu cammini in verità, cioè sei immerso, respiri questa verità. Quando a volte le nostre mogli, no, noi fanno un fritto o qualcosa del genere, ci avete fatto caso, magari ci abbracciamo, sentiamo quell'odore, vero? Vi è capitato qualche volta di sentire magari noi stessi, ci abbracciamo con fratello, mia moglie ha fritto e mi porto dietro l'odore del fritto, perché sono stato immerso in quell'ambiente di fritto, puzzo di fritto, puzzo o odore di fritto, ditelo voi. Così dovrebbe essere per il cristiano, dovrebbe puzzare di verità, per usare, oppure odorare di verità, scegliete voi. Cioè io sto con una persona e dico, oh, mamma mia, questo è così, ma non mi aspetto una cosa diversa, è tutto d'un pezzo, è... Devo, questo dice la verità. No, non lo chiedo a te, lo chiedo a te, perché so che tu mi dirai le cose come sono. E dobbiamo porci la domanda. Usciamo di casa, siamo nell'ambito domestico, lavorativo, fratelli e sorelle, che odore sentono gli altri? Ce lo chiediamo? Che cosa sentono gli altri? I miei vicini di casa che sentono? Che sono litigioso, che sono brontolone, che mi lamento sempre, che magari, sì, mi scappa anche qualche bella parola. Che sentono i miei vicini di casa? E i miei colleghi di lavoro? Che odore sentono? Un odore o una puzza? Questa è la domanda alla quale ciascuno di noi deve rispondere. Mi fermerei qui, non ho concluso l'argomento, ma mi fermo qua. Fratello, la verità, la cintura, la verità è un elemento indispensabile per combattere contro le forze della malvagità. Se sono abituato a dire menzogne, se la mia mente si è abituata a raccontare favolette, se il mio stile è, bene, le mezze verità, beh, dobbiamo sapere che le forze della malvagità ci faranno un bel boccone. Siamo salvati, non perdiamo la salvezza, ricordatelo, non si perde la salvezza. Però perdiamo il sapore di cristiani. Però non siamo incisivi, però prestiamo il fianco alle forze della malvagità, però siamo oggetto di critica, però siamo anche, potremmo essere anche un motivo di bestemmia, di disprezzo verso il nome di cristiani. Fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti, che mi aiuti. Io esco domani mattina, mi devo ricordare che devo prendere questa cintura. Leghiamoci qualcosa sulle cinture maschile e femminile, diciamo, o in cucina, devo prendermi la cintura. Segniamocelo in casa, in modo tale che usciamo di casa con un elemento importantissimo. Il Signore ci benedica, possiamo avere un tempo di preghiera. Amen.